sono fermato sul particolare della moglie di Pilato, verosimilmente una romana, insomma, non si capisce, non è detto. Ma per spezzare un po' una lancia in suo favore, può essere inteso il suo intervento come un lascia perdere, non immischiarti, ma è molto singolare, per esempio, questa faccenda del sogno compare nel Vangelo di Matteo, tanto solo nel Vangelo di Matteo, e nel Vangelo di Matteo il sogno nei primi capitoli del Vangelo è solo per Giuseppe o per i magi, quindi sono dei personaggi di tutto rispetto e quindi già questo depone a favore. Poi viene a dire, ma come faceva se no a saperlo lei, mai più Pilato si portava il lavoro a casa, faceva scambiava dei pareri con sua moglie, mi viene da pensare. Di fatto quindi se questa si è sognata di giorno questa faccenda doveva essere, viene a dire, per forza una rivelazione di Dio, e chiama questo soggetto, cioè Gesù, giusto. Quindi anche questa non è una parola gratuita e da poco, è sempre Giuseppe che nei primi capitoli viene chiamato giusto, quando Gesù, poi questa parola viene spesa per Abele, il giusto, nel capitolo 23. Poi qua ovviamente Gesù, ma come fa a sapere questa cosa qui? Quindi, che dire, quindi non l'ho intesa in senso molto positivo di come poi mio padre manda dei segnali anche alle persone più, dire, fuori gioco, fuori da questo gioco, degli abusi del 4, quando Pilato si lava le mani, dice: sono innocente di questo sangue. Una variante aggiunge del sangue di questo giusto. Anche lui, quindi, secondo questa variante, attribuirebbe a Gesù questo attributo, ecco.
Sottolineatura di questo volere, della scelta, insomma, del popolo. Chi volete che io rimetta in libertà per voi? Insomma, devono scegliere. E lo fanno in modo molto esplicito. Certo, persuasi dai capi dei sacerdoti, però insomma molto evidente questa scelta. Poi anche quando alla fine dice non sono responsabile di questo sangue, tutto il popolo rispose il suo sangue ricade su di noi, sui nostri figli. Quindi c'è un'assunzione molto forte di questa scelta, in contrasto invece con Pilato che sembra in balia appunto del volere altrui, non si vuole, non vuole perché se ha dei segnali appunto dalla moglie, da quello che pensa, sapeva che lo avevano consegnato per invidia, sa che è innocente. Così quindi mi sono domandato, ecco, anche dal nostro punto di vista, in questo volere, veniamo interpellati, mi sembra. Sembra che non ci sia poi alla fine tutta questa scelta comunque nel cuore della gente. Quello invece che sceglie in modo molto forte è Gesù, no? A partire da Getsemani, si è fatta la mia ma la tua volontà, anche se la sua volontà era forse diversa da quella del padre. E Gesù si acconsente, si offre di fare la volontà del padre, che è la volontà più grande, più feconda, che lui desidera, che lui ha pensato nel suo disegno.
Io ho solamente una parola rispetto alla folla, che è protagonista passiva, e quindi, almeno da quanto si possa intendere, viene appunto influenzata dai capi del sacerdote e degli anziani. Però poi al versetto 25 si dice appunto: tutto il popolo rispose, il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. E quindi c'è questa, come dire, anche così dipendenza, se vogliamo, da chi è più in grado di influenzarla. Quindi mi chiede appunto anche con quanta consapevolezza queste parole così, diciamo, definitive possono venire dette, e appunto anche a livello di, si può dire, di colpa che poi effettivamente possa ricadere sulla folla.
Ho ricavato l'impressione globale che ognuno dei protagonisti che viene descritto dall'Evangelista Matteo dia un contributo a che le cose vadano nella direzione della crocifissione di Gesù. In fondo Gesù stesso, come vedevamo nel tratto di ieri dove si parlava di lui, nel dialogo con Pilato, con il suo silenzio, dà indirettamente un contributo perché le cose vadano in quella direzione, ma poi tutti gli altri, da Pilato ai sommi sacerdoti, agli anziani, alla folla, ognuno aggiunge un elemento che alla fine porta nella direzione della crocifissione di Gesù, della decisione di Pilato di abbandonarlo alla volontà della gente. Brava bella l'esortazione della prima lettura di oggi, dove San Paolo parla di una generazione dura, difficile, perversa, nella quale i cristiani di Filippi devono risplendere come luci nel mondo, senza aggiungere appunto nulla di male, di cattivo. La situazione è già difficile, facciano tutto senza mormorazioni e senza critiche.